Bastano due giornate di viaggio a portarti lontano dal tuo mondo, da quello che chiami i tuoi doveri, i tuoi interessi, le tue preoccupazioni. Ti allontanano più di quanto tu non abbia potuto immaginare, mentre il taxi ti porta da casa alla stazione.
Der sich zwischen ihm und seiner Pflanzstätte wälzt, bewährt Kräfte, die man gewöhnlich der Zeit vorbehalten glaubt. Gleich ihr stellt er innere Veränderungen her, indem er die Person des Menschen aus ihren Beziehungen löst.
Lo spazio che rotola via in una fuga tortuosa e si frappone tra te e il tuo luogo di residenza ha in sé forze che di solito crediamo riservate al tempo. Di ora in ora provoca mutamenti interni. Come il tempo genera dimenticanza, ma lo fa sciogliendoti dai tuoi rapporti, così che ti trovi in una situazione libera, in una specie di inizio. Perfino di un pedante e solido conservatore, lo spazio fa, in meno di quanto si pensi, qualcosa come un vagabondo.
Der Gleichner fuhr auf ins Kastel. Er hatte nicht beabsichtigt, diese Reise sonderlich wichtig zu nehmen.
Hannes Castorp ne aveva fatto l'esperienza. No, non aveva preso il suo viaggio troppo seriamente. Non pensava davvero potesse avere una qualche importanza particolare. Una cosa da fare e da chiudere in fretta, per poi riprendere, fatto ritorno a casa, la sua vita dal punto esatto in cui l'aveva lasciata.
Gestern war er völlig in dem gewohnten Gedankenkreise befangen gewesen.
Fino al giorno precedente era immerso nei soliti pensieri. Il suo esame e quello che stava per accadere, ovvero il suo ingresso come praticante nella ditta T und W, cantiere navale, fabbrica di macchine caldaie. Aveva anche sorvolato con il pensiero le tre settimane seguenti, con quel tanto di impazienza permesso dalla sua natura. Tutto qui.
Jetzt aber war ihm, als ob die Umstände seine volle Aufmerksamkeit erforderten.
Ora però gli sembrava che tutto quanto gli accadeva domandasse la sua attenzione e che non fosse proprio il caso di prendere la faccenda alla leggera.
Schließlich komme ich zum ersten Mal in eine solche Höhenregion.
Finalmente giungo per la prima volta in queste alte regioni. Quell'essere portato su in regioni dove non aveva mai respirato, là dove, come sapeva benissimo, regnano condizioni di vita per niente comuni. Questo pensiero cominciava a turbarlo, a insinuargli un certo senso di timore. Il suo paese, con il ben noto ordine, era ormai lontano, anzi, stava giù, in fondo, e Hannes saliva continuamente al di sopra. Diviso tra quel suo mondo lontano e l'ignoto, si chiedeva come si sarebbe trovato lassù, in alto. Forse non era prudente e nemmeno opportuno per lui, abituato a respirare a un paio di metri sopra il livello del mare, lasciarsi trasportare in quelle regioni estreme senza aver fatto sosta in qualche luogo intermedio. In ogni modo, ora, non desidera altro che raggiungere la meta. Una volta su, pensa, si vivrà là come si vive altrove, senza domandarsi continuamente in che mondi insoliti ci siamo cacciati. Lo aveva scaricato lassù. 7 mesi, insomma, dall'arrivo in sanatorio, il sanatorio internazionale Berghof. L'ultima notte di carnevale era alle porte e a Hannes cresceva la voglia di sapere dai veterani come si sarebbe svolta la festa. In modo magnifico, gli risponde Settembrini, incontrato durante la giornata la passeggiata antimeridiana. Splendidamente, in mezzo a un'allegria simile a quella che regna al Prater, lo vedrà, ingegnere, e noi saremo tra tutte le schiere i galanti più brillanti. Che volete, anche nelle Maison de Santé hanno luogo a volte dei balli per i pazzi e i deficienti, così almeno ho sentito dire, e perché allora non dovrebbero aver luogo anche qui? Caro ingegnere, il programma comprende le più varie danse macabre, come puoi immaginare. Purtroppo, una certa parte dei partecipanti alla festa dell'anno scorso non potrà essere presente a quella di quest'anno, perché la festa ha fine alle 9:30. «Lei vuol dire... Ah, fantastico!» esclamò ridendo Hannes. «Lo sa che lei è un bel tipo? Alle 9:30? Ho sentito bene? Troppo presto, dunque, perché una certa parte dei partecipanti alla festa dell'anno scorso possa venirci ancora per un'oretta, è questo che vuol dire, vero? Ah, impressionante! Questa certa parte è precisamente quella che nel frattempo ha detto definitivamente vale alla carne. Carne vale, un bel gioco di parole, che le pare? Ad ogni modo trovo giusto che si festeggino le ricorrenze del calendario. Abbiamo avuto il Natale, abbiamo scavalcato il Capodanno e adesso ecco arriva l'ultima notte di carnevale. Poi verrà la Domenica delle Palme. Le fanno anche qui le ciambelle? E la Settimana Santa, Pasqua, Pentecoste. E dopo questa festa siamo vicini al giorno più lungo e allora ci avvieremo verso l'autunno. «Alt, alt, taccia per carità!» esclamò Settembrini premendo il palmo della mano alle tempie. «Le proibisco di abbandonarsi in questo modo le briglie sul collo!» «Ma se è proprio il contrario!» Behrens dovrà ben decidersi a farmi le iniezioni per accelerare la disintossicazione. Il termometro rimane inchiodato sulle 5, 6 e anche 7 linee sopra il 37. Non c'è verso che scenda. A me, lo sa, a me non ha prescritto una cura lunga, non ha stabilito anzi niente di preciso, ma dice che sarebbe assurdo interrompere la cura intempestivamente, ora che sono qui già da un bel po'. E poi a che scopo pormi un termine? Non avrebbe senso, perché quando lui dice un mezzo annetto, si sa che è il minimo e bisogna essere pronti a un soggiorno più lungo, fino alla completa guarigione. E E così saremo al solstizio d'estate e ci si avvicinerà di nuovo all'inverno. Per il momento abbiamo il carnevale. Ha sentito dalla signora Stör che in portineria si possono comprare trombette da bambini? La montagna invernale era bella, non bella in senso ridente e grazioso, ma come lo è l'aspro paesaggio del mare del nord quando soffia un vento forte da ovest. Senza scoppi di tuoni, naturalmente, anzi davvero in un silenzio di morte, un silenzio capace di risvegliare quegli stessi sentimenti di riverenza e di rispetto.
Es war schön hinter dich in der Berge.
Gli sci, quelle suole lunghe e pieghevoli, lo portavano in ogni direzione, lungo il pendio verso Klavadel o a destra fino a Frauenkirch e Glaris, dietro cui appare nella nebbia il massiccio dell'Amselflug, o in direzione dello Schahorn e del bosco Drusaccia, sullo sfondo pallido della catena delle Alpi Retiche, tutta coperta di neve. Hannes era soddisfatto dei suoi progressi. Gli ostacoli quasi sparivano e gli era ormai accessibile quella desiderata, profonda solitudine. La solitudine che tocca il cuore con le impressioni che gli vengono da ciò che più è estraneo all'uomo, da ciò che gli è obiettivamente staccato. Il silenzio, quando Hannes rimaneva immobile, per non sentire neppure se stesso, era completo, assoluto. Era un'assenza di suoni, ovattata. Un silenzio ignoto, mai percepito, impossibile a trovarsi altrove. Là non spirava vento da far sussurrare anche solo lievemente il fogliame degli alberi. Niente canti di uccelli. Quello che Castor percepiva, così immobile, a bocca aperta, appoggiato al bastone con la testa piegata sulla spalla, era il silenzio primordiale. La neve continuava a scendere, silenziosa, quieta, senza suono. Hannes Castor sentiva d'essere coraggioso, ardito a starsene là, ad ascoltare la quiete primordiale. E il senso di sollievo alla vista delle prime abitazioni che ricomparivano dalla nebbia lo rendeva consapevole del suo stato di prima. Gli faceva capire che uno spavento segreto, sacro, aveva per ore e ore dominato il suo spirito. La neve gli penetrava tra collo e colletto e si scioglieva lungo la schiena. Castor temeva di irrigidirsi lì dov'era, come un uomo di neve col bastone tra le mani. Così si fermò, scosse le spalle con uno scatto d'ira, voltò gli sci. Il vento contrario mozzava il respiro, al punto che gli fu necessario un nuovo scomodo dietro front per respirare un momento e prepararsi meglio al nemico indifferente. A capo basso e amministrando cautamente il fiato, Hannes riuscì a mettersi in moto contro vento, ma ad ogni momento era costretto a fare una sosta per respirare al riparo dalla bufera e non meno per gettare un'occhiata in avanti. A capo basso e sbirciando in su, battendo le palpebre, non vedeva un bel nulla per tutto quel buio bianco che gli si stendeva intorno. I fiocchi fitti gli volavano addosso, in viso, tormentandolo, e gli entravano in bocca, gelati, per sciogliersi con un leggero sapore. Gli ferivano le palpebre, gli inondavano gli occhi, accecandolo. Era il nulla bianco e turbinante in cui cercava di spingere lo sguardo. Tuttavia, Johannes Castorp non si è dato per vinto, vale a dire andava avanti, andava davanti a sé. Non era certo che il suo fosse un procedere verso la meta, un muoversi nella giusta direzione. Ad un esame degli elementi raccolti, Castor arrivò ben presto alla supposizione di non avere sotto gli sci quello spiazzo pianeggiante raggiunto prima, risalendo il burrone. No, il tratto piano era stato troppo breve e ora si trovava di nuovo in salita. Certo, la bufera che infuriava da sud-ovest, da dove la vallata sbocca, lo aveva fatto deviare nello sforzo contro quella pressione contraria. Era dunque una strada falsa, quella sulla quale, già da un bel po', si affaticava. Avvolto in una notte bianca e turbinante, continuava ad addentrarsi ciecamente nell'elemento minaccioso e indifferente. Il sogno. Era un parco quello che si stendeva sotto di lui, sotto il balcone della capanna che gli dava riparo. Un parco ampio e rigoglioso di olmi, platani, faggi, aceri, betulle, ricco di tutte le gradazioni nei colori delle sue foglie turgide, fresche, scintillanti. Le vette degli alberi stormivano dolcemente. Spirava un'aria deliziosa, umida, balsamica. Un rovescio di pioggia attraversò quell'aria, ma era una pioggia piena di luce. Fino su, nel cielo, in alto, fino lassù, si vedeva l'aria fatta di un limpido stillare d'acqua. Che bellezza! Castorp sorrise in un respiro di riconoscenza. L'azzurro dilagò, i limpidi veli di pioggia caddero. Comparve il mare, un mare. Era il mare del sud, di un azzurro cupo e profondo, scintillante di luci d'argento. Era una baia meravigliosa, aperta da un lato, per metà chiusa da monti che si dissolvevano in nebbie di un turchino sempre più pallido e dentro cosparsa di isolette sulle quali Hannes notava palme e piccole case bianche tra boschetti di cipressi. Oh, basta, basta, che beatitudine di luce, che purezza profonda, celestiale, che soleggiata freschezza d'acqua! Johannes Castorp non aveva mai visto nulla di simile. Conosceva il mare aspro, il mare pallido, e vi era attaccato, ma non aveva mai raggiunto il Mediterraneo. Eppure ricordava. Sì, strano a dirsi, era un riconoscimento il suo. «Sì, sì, è così!» esclamava una voce dentro di lui, come se avesse sempre portato in cuore, segretamente, nascosta anche a se stesso, quell'azzurra felicità di sole che si stendeva davanti a lui.
Thank you.
Tra lui e la pianura era interrotto. Castorp non scriveva più lettere laggiù e non ne riceveva. Non ordinava più neppure Maria Mancini. Aveva trovato in paese una marca che gli piaceva e alla quale era diventato fedele come un tempo all'altra amica. Era un prodotto che sarebbe stato in grado di rendere sopportabili anche i più duri strapazzi all'esploratore del polo. Provvisti di quel prodotto, si stava pacifici come in riva al mare e si poteva resistere. Era un sigaro di fabbricazione particolarmente accurata, di nome Rüttlischwur, parecchio più tozzo di Maria, di color grigio topo, con una fascetta azzurrina intorno al corpo, molto obbediente e mite di carattere, dalla cenere resistente e bianca come neve, e manteneva le venature della foglia esterna. Quel sigaro si consumava così regolarmente che avrebbe potuto sostituire per il fumatore un orologio a sabbia e serviva del resto sotto quell'aspetto a Hannes Castorp da quando non portava più l'orologio da tasca. Gli si era fermato cadendo un giorno dal comodino e lui, il nostro giovanotto, non si era preoccupato di farlo riparare per fargli riprendere il suo giro misuratore. Non se n'era curato per lo stesso motivo che gli aveva fatto rinunciare da un bel po' al calendario. Per motivi di libertà, dunque, in onore della passeggiata sulla riva, del sempre e in eterno, magia ermetica che era stata l'avventura fondamentale della sua anima e in cui si erano svolte tutte le avventure alchimistiche di quella materia semplice. Così se ne stava Johannes Castorp, lassù, così, in piena estate, ricorrendo per la settima volta l'anno dal suo arrivo al Berghof, senza che il nostro eroe ne avesse coscienza.
Thank you.
Ed ecco che rintronò, rimbombò. Pudore e ritegno ci trattengono dal cominciare a narrare quello che echeggiò, quello che avvenne. Niente millanterie, niente fanfaronate qui. Moderiamo la voce per dire che rimbombò dunque quel tuono che noi tutti sappiamo, quella detonazione assordante di ammassi calamitosi di stupidità, un tuono storico che scosse le fondamenta della terra, lo stesso tuono che, per noi, fa saltare la montagna incantata e getta fuori della sua porta senza complimenti chi ci viveva da ormai 7 anni. Tra l'erba e si frega gli occhi come un uomo che, nonostante vari ammonimenti, ha trascurato di leggere i giornali.